se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Eccoci qua, buongiorno e bentornati a tutti qui su Dufere Boldrin. Ciao Michele, di nuovo di ritorno dagli Stati Uniti.
Ciao negli carissimo, Stati Uniti. Sì, sugli siamo qua Stati Uniti. Sul luogo di lavoro. Nel esatto. Luogo di lavoro, sul luogo di lavoro, al luogo di lavoro.
Diciamo del quindi, luogo di lavoro, dai, così siamo sicuri di sbagliare dal, e nessuno, dal luogo
per,
di lavoro.
Ecco. Siamo qua dal per il luogo di lavoro, solo perché.
Ecco.
Ciao, come cosa stai? Mi racconti? Bene, bene, bene.
Ma io sono felice di come stanno andando le date di Seneca nel traffico. Questo weekend sarò a Milano con due date. Mi raccomando, segnatevele le due date di Milano, una già tutta esaurita, l'altra in
Milano, mi raccomando. Milano.
Sotto in descrizione, mi raccomando.
Seneca nel traffico. Ne abbiamo già parlato, sì, quando arrivo io non hai già finito i tour, vabbè, mi farei una presentazione privata.
Una presentazione privata, assolutamente, dai. Ecco, quindi quest'oggi io direi...
Dimmi, cosa c'hai in mente? Io sono, cosa vuoi? Sto davvero perdendo il senso quasi di tutto, un po' sto cercando di lavorare, insomma non leggo neanche il New York Times, infatti anche stamattina non ho ancora
il senso di tutto, cioè questa affermazione è quasi apocalittica, perché insomma quando
no, della quotidianità, cioè degli eventi certo. Che...
Beh, guarda, c'è stata la cosa che si è dibattuta di più questo weekend, è stato sicuramente il climate strike, lo sciopero per il clima, e io credo sarebbe qualcosa di interessante ragionarci. Io l'ho fatto, per esempio, anche nel podcast di qualche giorno fa, perché mi sono un po' domandato come mai questo tipo di problematica così globale, così importante, così umana, sia diventata in molti casi una problematica identitaria, cioè che è stata inghiottita da una certa parte politica. E quindi da un lato sotto casa mia è sfilata questa manifestazione in cui però non c'erano tantissimi cartelli per l'ambiente, ma c'erano tantissimi cartelli no TAV, no OGM, no al capitalismo, bisogna darsela decrescita felice, eccetera, eccetera, che ovviamente sono
davvero,
cose che non hanno
davvero
a che fare. Sì, qui devo dire che la manifestazione che è sfilata sotto casa mia, ma anche quella a Vicenza e anche in altre città, essendo che sono state gestite poi da centri sociali, perché in tantissime realtà sono state gestite direttamente da centri sociali, capisci che c'è una questione. Alcuni mi hanno risposto dicendomi questo, allora, non so, inizierei a ragionare su questo. Ma dalla parte vostra non c'è nessuno che le organizza certe cose. E io un po' di percezione...
La parte nostra, cioè vostra, cosa, cioè insomma destra e sinistra sarebbe sta roba.
Esatto, è sempre
adesso. Noi saremmo quelli di destra. Chiariamo, nella destra italiana io mi riconosco forse addirittura meno che nella sinistra italiana, cioè è una gara al ribasso.
In Italia,
però l'osservazione che fai è vero, cioè mondialmente la questione dell'ambiente ha quasi da sempre, non da sempre, ma quasi da sempre è stata appropriata di essa la sinistra, anzi la sinistra per certi versi peggiore. Perché almeno nelle manifestazioni pubbliche è diventata una forma di religione, no? Di odio verso il cosiddetto modello di sviluppo. E ovviamente questo è frutto, da un lato, di una grande confusione, proprio ignoranza pura, e dall'altro, sì, dal fatto che la cosiddetta destra mondiale o chiunque sia non socialista, mettiamola così, ha fatto molta fatica ad accettare che ci sia una questione ambientale.
Esatto.
E in non caso... sono sviluppate proposte, modelli di analisi.
Certo, la cosa divertente, sai qual è? La cosa divertente è che io ho ricevuto, non si parla di 4-5, ma si parla di qualche decina di commenti fra Instagram, YouTube, Facebook, out of the blue, come diteli da voi, in cui mi dicevano, ma visto che tu difendi il capitalismo, sicuramente questo tipo di problema non lo senti minimamente. Quindi se sei dalla parte del libero mercato, c'è subito questa cosa qua che dici, sì, sicuramente sei un negazionista, quando in realtà le cose ovviamente, cioè, non stanno affatto così. Credo.
Cioè, capiamoci, io ecco, su quella lì devo dire ho fatto un paio di post nella mia versione giovanile e un po' pestifera di Michelino Gampaldin, polemici, anzitutto ho sgradito enormemente, questo va detto, ecco, cioè, questo è successo solo in Italia, però ho trovato rivoltante, letteralmente rivoltante, la donna, la maglia è una persona disgustosa da sempre, cioè una che ha un cursus honorum, a parte che intellettualmente una chiappa totale, di un'ignoranza truculenta, ed è una umanamente disprezzabile. Craxi, Berlusconi, ha servito tutto il peggio. Che se ne, cioè io davvero questa roba la devo dire anche ai ragazzi, io che trovo questa roba italiana che è finito a insulti personali, ha preso in giro Bagnai che prende in giro la ragazzina, guarda, cioè, ecco quella destra lì, capisci?
Deleterio.
Dal vomito, cioè, certo. Dei livelli che fanno disperazione. Ah, d'altra parte è anche vero, sì, cioè io ho detto ragazzi, cioè, volete prendere la questione dell'ambiente seriamente? E la questione dell'ambiente presa seriamente implica una risoluzione drastica, personale, di cambio dello stile di vita, se davvero pensate che sia assolutamente urgente ridurre in modo drastico le emissioni di CO2. Okay? Oppure se vogliamo prendere l'ambiente in maniera più generale, se vogliamo ridurre drasticamente il nostro impatto sull'ambiente. Infatti ho fatto un post polemico da vecchio montanaro. Io da 40 anni non sopporto la distruzione dell'ambiente montano. Per carità, non provocherà global warming. Secondo me lo provoca, provoca global warming perché fa incazzare quelli come me che ci sono.
Fa incazzare un po' troppa gente. Quindi, diventate fulcri di calore.
Esatto, provoca local warming e porchi a volontà. Ho visto che la battuta sui porchi ha tenuto un certo successo per i tuoi ascoltatori.
È vero.
Però anche quella distruzione dell'ambiente, io lo trovo disgustoso, no? Dalle biciclette elettriche, le seggiovie ovunque, le strade sempre più larghe, i 14 wheel drive che arrivano dappertutto, le orde umane, e quindi è un problema serio. E se vogliamo andarci sotto, e finisco, ecco, qui paradossalmente mi trovo d'accordo con una che è diventata l'epitome, il simbolo della sinistra impazzita americana, però su questa unica cosa l'Ocasio-Cortez, da quello che ho capito, se non uscita con la frase giusta. Dice, guardate che il problema è che siamo 7 miliardi in via di diventare 8 e poi 9.
Vuoi davvero che finiamo sul problema demografico? Perché qua veramente siamo un po' in disaccordo io e te, mi sa.
Tesoro mio, cioè, bisogna riuscire a decidersi, cioè capiamoci, io non ho valori assoluti, cioè sì, a me piace certi spazi naturali, mi piacciono naturali, sia mare che montagna che collina, ma anche il giardino di casa mia.
Certo.
E sì, andare al mare e trovare la gente che mola la plastica dappertutto, che c'entra molto poco col modello di sviluppo capitalistico, ma c'entra con free riding, public goods e tutte queste robe che noi economisti studiamo, a me dà estremo fastidio. Dopodiché mi rendo anche conto che altri mi dicono, ma gli esseri umani hanno diritto di vivere e diventare ricchi. La questione fondamentale è, in base a che logica decidi qual è il numero ottimo di esseri umani, Riccardo?
Ah beh, non ci sono criteri, cioè il punto è proprio quello, il punto è che non ci sono criteri, e quello che è emerso, io ho fatto un video sulla dichiarazione della Ocasio-Cortez che ha fatto discretamente discutere e ha aperto un dibattito molto interessante, il punto è proprio quello che, non esistendo un criterio possibile, tu hai due strade. O da un lato crei le condizioni per cui i paesi che oggi hanno grande crescita economica riescano a trovare il loro equilibrio, e quello lo sai meglio di me.
Beh, cosa vuol dire che vogliono trovare il loro equilibrio? Capisci?
Quali sono i paesi che smettono di fare tanti figli, Michele? Cioè, a un certo punto sono i paesi che, in cui gli individui sono sufficientemente soddisfatti della loro vita da smettere di dover figliare, perché devono trasmettere ai loro figli un benessere che loro non hanno avuto. Cioè, storicamente i paesi che frenano in modo sensibile e veloce la propria demografia sono i paesi che riescono ad accedere a un maggior grado di libertà per i propri cittadini, grazie alla tecnologia, grazie.
D'accordo, però
quindi, allora, oppure o hai questo, cioè, o hai questo, aspetta finisco, o hai questo, o metti nelle condizioni i paesi di arrivare a questo, oppure fai un controllo di tipo autoritario, cioè nel senso, non ci sono altre strade. Qual è la strada che segui, non essendo possibile delineare un criterio?
No, infatti io non ho criteri assoluti, nel senso che non li voglio imporre a nessuno, do la mia opinione.
Certo.
La mia opinione ovviamente magari è selfish, eccetera, ma la mia opinione dice, siamo almeno 4-5 miliardi più del necessario.
Se fossimo 2 miliardi saremmo tutti molto più felici, non c'è dubbio su quello.
Sarebbe tutto più semplice, problema, ci sono intere aree del mondo che potremmo dedicare a parchi.
Se fossimo 2 miliardi magari io e te non saremmo qua a discutere di questo. Cioè,
certo, ma non lo avremmo mai saputo. Qui, cioè, il problema filosofico di quelli che non sono nati, ok, o del benessere di quelli che non sono nati, capisci, è un problema da buttare via. Siccome non sono nati, è inutile porsi il problema delle loro sofferenze mancate.
Questo indubbiamente.
Perché l'argomento sciocco secondo cui crea più felicità partorisci ogni 14 mesi è un argomento demenziale. Semplicemente un argomento idiota.
Certo che è un argomento idiota, ma guarda, allora, il punto però è, vedi, io lo dico sempre, questa è una di quelle questioni in cui tu non puoi raggiungere un criterio di sostenibilità. È un po' come con, come con l'impatto, diciamo così, individuale sull'ambiente. Tu non puoi raggiungere un criterio di stabilità mettendo delle regole in questo caso. Tu lo devi raggiungere facendo sì che ogni persona faccia delle scelte che siano conformi il più possibile a quello che poi è quello che viene chiamato bene comune. Cioè, io ad esempio riconosco perfettamente la libertà di qualsiasi individuo in qualsiasi situazione di fare anche 7-8 figli a discapito della sua stessa incolumità, della sua stessa felicità e di quella delle persone intorno a sé. Io non voglio fare figli, cioè nel senso io non faccio figli, io l'ho già detto chiaramente, una delle mie prospettive di vita è quella di non figliare semplicemente perché valuto me stesso in un modo che però ha a che fare con me, capisci? Se io pongo dei criteri che siano assoluti, se per esempio domani si dice il pianeta può sostenere soltanto 10 miliardi di individui, cosa succede quando arriviamo a 9 miliardi 999 milioni 999 milioni 999? Che si fa?
Sì, però stai correndo un po' troppo. Allora, andiamo un po' per ordine perché io mi sono un po' perso. Io volevo all'inizio semplicemente far osservare un dato di fatto. Ci sono 7 miliardi e mezzo, credo, no? Poi cambiano di persone e andiamo sparati verso 9, d'accordo? Mm-hmm. Queste persone sono nate e quindi c'è un problema generale di loro diritto a vivere, consumare e avere standard di vita simili ai nostri. Il sinistrismo che ha trasformato il movimento cosiddetti ecologisti o verdi nella metafora dell'anguria, verdi fuori e rossi dentro, dice no, tutto questo è male perché siete consumisti, il modello di sviluppo è quello sbagliato. Allora, qui si danno due osservazioni. Una pesantissima che ho fatto a più di uno in questi giorni è, comincia tu.
Certo.
Io non ho nulla contro quelli che cambiano il modello di sviluppo, basta che comincino loro a smettere di consumare, di vestirsi, perché va capito che non è vero che c'è una fabbrica cattiva fatta da capitalisti cattivi che fa CO2. Il CO2 viene, no, dal fatto che ti muovi in macchina, dal fatto che ti riscaldi, dal fatto che la generazione di energia elettrica, ho fatto osservare
qualcuno. È venuto fuori oggi Toninelli in un'intervista mi ha fatto morire.
Sì, ho visto, pazzesco, esattamente.
Auto elettriche, ma Toninelli che è un Jeep diesel.
Totale, è un uomo di un livello mentale pazzesco, è il simbolo, no, dell'avventuriero ipocrita che fa il verde. Viaggia con l'SUV diesel, e poi predica l'ecologismo. Quindi c'è questa parte qua, possono tranquillamente cominciare se vogliono a fare così. Poi c'è l'altra, quindi a livello individuale, poi c'è l'altra osservazione più generale e politica, ed è la seguente, che in realtà la maniera in cui siamo riusciti a sopravvivere e alimentare 7 miliardi di persone senza distruggere il pianeta è stato, grazie a Dio, il progresso tecnologico.
Certo,
indotto dal terribile modello di sviluppo, perché siccome le risorse ambientali sono costose, sono scarse,
certo,
se tu riesci a far funzionare un meccanismo di mercato, chi fa impresa o chi ha la capacità di fare innovazione cerca di risparmiarle. E qui si apre un altro capitolo sul quale io non ho assolutamente nessun dubbio. Credo che la posizione delle destre in generale sia un'autentica stronzata. Non v'è alcun dubbio che esistano quelle che noi chiamiamo esternalità negative. Mm-hmm. La gente si riempie la bocca spesso in teoria della crescita che va molto di moda. Io trovo una studia delle esternalità positive che invece sono rarissime, che quando uno genera esternalità positive tende, come si dice, introiettarsi, accaparrarsele e prezzarle. L'esternalità negativa della congestione, dell'inquinamento, la causiamo tutti. Quindi non c'è niente di male contro tassare. Voi la mia opinione, io credo solo che certo è politicamente del tutto poco popolare. Io tasserei chi fa tanti figli.
Ecco, questa per esempio, cioè, sai cosa? Più che tassare,
lo
io
dico
credo
onestamente,
che sia...
cioè, i figli sono un costo anche per gli altri.
Sì.
Siamo una società ampia, non c'è mancanza di varietà umana, il mondo è pieno di gente, è giustissimo che tu abbia diritto a fare dei figli, però assumetene i costi. Siccome alcuni dei costi dei tuoi figli sono sopportati da tutti, e no, l'argomento pensioni qua non c'entra niente, che poi mi pagheranno le pensioni, è vero niente, mentre la loro educazione, il loro congestionare, il loro inquinare è sopportato da tutti, più figli fai, più tasse paghi. Ovviamente tutti i sistemi fiscali del mondo sono l'opposto.
Sì, no, esatto, e più che altro, più che arrivare a tassare queste cose, io direi che andrebbero eliminate le agevolazioni alla natalità, sono quelle che sono già se fai quello, secondo me.
Ah, ma hai ragione, certo, io voglio tassare.
Cioè, più che io, più che tassare, più che mettere un costo in più, che poi potrebbe risultare magari necessario quello, secondo me il punto è contrastare quelle che sono le politiche pro natalismo, il Renzi che dice le culle vuote, l'assegno familiare, tutte queste sono palesi stronzate e su quello sono...
Però le politiche pro natalismo da cosa vengono? Vengono dall'altra contraddizione, e cioè che oggi c'è l'ossessione di sovranismo, di essere più italiani, cioè c'è questa idea che l'essere italiani è un fatto biologico, quindi sono gli italiani che devono fare figli, perché se tu cerchi di far diventare italiano quello di 5 anni o di 3 anni o anche di un anno nato dalla madre di origine marocchina o etiope, piuttosto quello che vuoi tu, quello non diventerà italiano. Quindi l'italiano è figlio di Michele Boldrini, perché è una cosa biologica, ovviamente.
Certo.
Dentro questo c'è questo risorgere di questo
nazionalismo
fascistoide, razziale, che come sì. hai menzionato giustamente tutti, ormai è una cosa condivisa. Però
quanto
quello
sarebbe però,
aspetto italiano.
Concludo solo dicendo una cosa, a me è capitato molto spesso di discutere in maniera molto animosa contro, e lo so che è un suicidio, ma con persone che hanno fatto la scelta della fecondazione assistita, ok? Quanto sarebbe più importante invece creare una cultura per cui persone che non riescono ad avere figli si rivolgano all'adozione, con un'agevolazione delle politiche di adozione, per esempio, quindi dare una vita più agevole, più sana, più felice a persone che sono già in vita. Ecco, questo io credo che sia un argomento
estremamente
correlato.
Lascia però che ti dica, io su questo sono molto realista, nella stessa maniera in cui lo sono rispetto al mio cinismo verso i ragazzini che odiano il modello di sviluppo e invece non hanno capito niente perché ci sguazzano.
Sì.
Io ho avuto parecchi amici che l'hanno fatto. E ho avuto amici che hanno scelto l'adozione. Allora, qual è il problema dell'adozione? È che, sai, l'istinto procreativo c'è.
Mm-hmm.
Forse tu ce l'hai poco, devo dire che anch'io ce l'ho avuto poco. Io ho fatto un figlio per fare fondamentalmente un favore a quella che era mia moglie al tempo, che lo voleva, perché io al figlio voglio un bene del mondo, non c'entra niente. Questa era una volta
certo,
umano è nato, l'essere umano ha valore e te ne prendi cura, no? Quindi non è questo. Quindi forse neanch'io ce l'ho molto forte, però riconosco che la gente ce l'ha.
Mm-hmm.
E quindi questa ricerca della fecondazione assistita, vedo persone dannarsi, cioè stare male, diventa un problema mentale, psicologico. Sì, sai, Riccardo, credo sia difficile convincere le persone così che dovrebbero razionalmente essere più generosi e adottare i bambini. E infatti chi sceglie l'adozione, lascia che te lo dico, sai cosa è successo ormai? Ormai la gente fa l'adozione, i bambini poveri, disgraziati, che nascono senza essere ordinati, senza essere commissionati, hanno scarsa fortuna, perché la gente che fa adozione, ne ho visti tanti, se li prenota. Cioè si sceglie la madre, ormai le agenzie ti offrono la madre, ti guardi le caratteristiche fisiologiche, ti dicono più o meno anche qual è il padre potere, cioè della gente letteralmente che ci fa i soldi sopra e che fa i figli su commissione. Io questo l'ho visto in svariate esperienze, anche che ho conosciuto bene, ok? E sono figli su commissione.
Mm-hmm. Sì, sì,
ora,
sì, sì.
Qui, di nuovo, tu hai ragione a dire bisognerebbe, però ci stai mettendo una dimensione razionale etica che
non puoi pretendere da persone che stanno facendo certe scelte,
che è difficile pensare possa diventare politica e scelta comune, capisci?
Sì, sono d'accordo.
Questo che voglio. Ed è analogo, secondo me, alla domanda assurda di questi di inviluppo felice, perché voglio, glielo ho detto, glielo ripeto, ma cazzo, andate in Africa a dirglielo.
Ma quello non è un argomento,
diglielo che però... devono continuare a morire di fame e vivere nella merda.
Esatto, però quello non è un argomento razionale, quello è un argomento estremamente irrazionale, anche perché prescinde completamente dalle informazioni scientifiche il fatto della decrescita felice. Cioè, nel senso, siamo su due piani diversi. Sì. Perché ed è quella. Così torniamo all'argomento iniziale. Questo video si intitolerà "Non sappiamo neanche noi di cosa abbiamo parlato".
No, sono completamente legati. Siccome l'aspetto demografico è grandissima parte del problema ecologico.
Sì, sì.
Capisci? Cioè, quello che è successo, lo sviluppo industriale della scienza e della nostra capacità di fare agricoltura, eccetera, ha creato possibilità per la gente, c'è poco da fare, per vivere meglio, mangiare di più e fare più figli. Questo è successo. È stata un agglutinarsi di cose che si andavano... come dire, sono state seminate molti secoli prima, dalla fine del 600 e durante il 700 in maniera chiarissima, queste robe si mettono in mezzo e producono queste possibilità di sviluppo. Agli uomini, agli esseri umani, sta roba deve essere piaciuta, perché cazzo l'hanno fatta.
Sì, 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 l'hanno fatta industrialmente, effettivamente. Sì, cioè, sì.
Non ho visto grandi insurrezioni a distruggere fabbriche. Se davvero la gente avesse voluto tornare alla pastorizia e alla vita, chiamiamola umile, del contadino del
400, l'avrebbe fatto.
L'avrebbero fatto,
sì, sono d'accordo.
E questo ha prodotto sta roba enorme, ha aumentato la speranza di vita e ha ridotto la fertilità mondialmente, però ha aumentato enormemente il numero di persone che è sul pianeta Terra. Perché? Perché la rivoluzione verde ha aumentato la nostra capacità di alimentarci e quella medica di stare vivi e di non morire di malattie più infernali. E questo è il problema ecologico, secondo me, se lo guardi onestamente, nella sua enorme complessità. Quindi non abbiamo parlato di quello, secondo me.
Sì, 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 no, assolutamente. E una cosa...
Però torniamo alla roba di perché invece in Italia, scusami, perché lì mi sono perso io, perché la destra italiana, al di là degli aspetti rivoltanti delle maglie, dei Salvini, comunque anche quella meno indecente, non riesce ad affrontare questo problema? Ecco, tu...
Più che la destra, più che la destra italiana, mi verrebbe da dire, perché lì sono tanti, più che la destra italiana direi la classe produttiva, cioè nel senso tu pensa all'imprenditoria, pensa all'industria, pensa a tutta questa classe, molto spesso il tema dell'ambiente, per esempio io la settimana prossima sarò a una conferenza di Vicenza Città Impresa, ok, mi sono guardato tutto il programma, però non è menzionato questo tipo di problematica. Perché? Perché se tu vai all'interno del programma e leggi bene quello che c'è, ti accorgi che i temi ambientali ci sono, solo che sono temi di tipo produttivo. Per esempio, oggi qual è il modo con cui un'azienda può intervenire sul problema ambientale? Facendo certi tipi di investimenti. Certi tipi di investimenti in ambito tecnologico che, da un lato, non sono pubblicizzati come intervento sull'ambiente, perché non è... Non lo fa l'azienda per l'ambiente, ma lo fa perché riconosce un profitto, ovviamente. E anche lì dovremmo cominciare a ragionare su quanto l'intervento positivo sull'ambiente potrebbe avere un profitto diretto nella produttività, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, perché sappiamo benissimo che quelle tecnologie molto spesso vengono osteggiate dalla sensibilità ambientale. Ripeto, pensa al nucleare, pensa all'OGM. Ogni volta in cui si parla di queste tematiche che sono direttamente collegate al problema ambientale, però si va fuori di testa. Per esempio, ho ricevuto un messaggio qualche
di nuovo
ora fa...
perché è l'irrazionalità di cui si è appropriata la sinistra. E cioè, il nucleare è la soluzione più ovvia, più immediata. Se l'avessimo adottata 30 anni fa,
stanno, no? Molto meglio.
Mondialmente tutto sto casino sul CO2 sarebbe, invece, le fobie, i terrori irrazionali alimentati dalla sinistra platealmente in maniera strumentale, oserei dire in una certa fase addirittura probabilmente teleguidata dalla Russia comunista, ha distrutto la possibilità di utilizzare quei pochi paesi che lo usano, infatti stanno benissimo.
Eh sì, e anzi vendono tantissima energia
e
agli
ci
altri,
vendono
tipo a noi. Che è incredibile quando ci pensi.
E poi è una conclusione assurda, no? Ci sono le centrali nucleari in Francia anche vicino al confine italiano, ci compri l'elettricità, tu pensi che davvero se c'è il tremendo disastro nucleare in Francia, le Alpi ti proteggono? Mandate al mare proprio. Cioè.
Sì, sì, non c'è, c'è una questione di totale irragionevolezza. Non c'è, per esempio, ti dicevo, c'è stato un ragazzo che mi ha scritto, che mi ha fatto l'esempio della centrale di Garigliano. La centrale di Garigliano che è stata smantellata nel 97-98, che era, e dice, vedi, il problema non è il nucleare, ma che in Italia il nucleare si fa male. E si prende una centrale degli anni 60-70, ok, per dire che nascevano le pecore a due teste. È incredibile che ci sia questa cosa qua. E da un lato c'è questo tipo di propaganda sul nucleare, dall'altro circola ancora su Facebook quell'immagine del pomodoro con dentro il feto, ok, per dire no, OGM, l'OGM produce... Quando... E c'è una totale disinformazione. E sai cosa? Io, vedendo le manifestazioni, mi sono chiesto, ma che occasione persa è stata? Pensati l'occasione, davanti a centinaia di migliaia di persone, di avere uno scienziato, un Dario Bressanini, che va sul palco e spiega in maniera non ideologizzata, ma semplicemente portando informazioni, cosa l'OGM può fare. Per esempio, sti ragazzi non hanno idea del fatto che dove si sta sperimentando OGM c'è un settimo di territorio adibito alla produzione di più alimenti rispetto a quelli che ci permette l'agricoltura biologica e quella, diciamo così, tradizionale.
Certo, esattamente. Ti immagini, dire... è enormemente ecologico l'OGM.
E in realtà no, perché
risparmia enormemente energia. Sì, sì.
Certo. Sì, sì, ma territorio, ma territorio soprattutto.
E sì, sì, certo, è territorio. Sì, sì,
è quella dirompente.
Sì, sì, Riccardo, per questa volta siamo totalmente d'accordo, forse questa è una cosa, adesso l'abbiamo, sì, è vero, abbiamo sbozzato 10.000 argomenti, tutti legati.
Come sempre, ma va bene.
Che nel dibattito di nuovo pubblico, ma qui non è solo l'Italia, devo dire anche il dibattito pubblico mondiale. Perché,
ecco, questo è interessante, sì, sì, raccontaci un po' di com'è lì.
Cioè, in Italia c'è questa particolare atmosfera becera, folle, questa associazione del problema del riscaldamento globale, al capitalismo, al neoliberismo, cioè queste pesantezze, no? Nel resto del mondo è un po' attenuata, anche se un po' c'è, e poi ogni tanto la tentazione di saltarci sopra c'è, no? Devo dire sì che la confusione, scusate, il mio cane, i versi che sentite, si è messo lì, ho deciso di fare dei versi. La confusione che c'è nel movimentismo ecologista, specialmente fra i giovani, che non riescono a capire che la soluzione che loro vogliono, quello che teoricamente nei loro sogni di ventenni o di diciottenni aspirano, ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di sviluppo economico ed ha bisogno anche di andare oltre l'irrazionale e accettare la razionalità dell'esistenza. 7,5 miliardi di persone che vogliono vivere bene, che vogliono crescere, che vogliono le stesse condizioni di vita agiata che hanno loro, e che alcune soluzioni che loro odiano perché simbolo della innaturalità, sono le strade maestre per arrivarci. C'è poco a fare.
Esatto.
Sono le strade maestre per arrivarci. Il resto sì, ci vogliono le tasse, cioè ci occorre ragionare, però anche lì bisogna cercare di capirlo, cioè occorre ragionare sul fatto che ci sono delle esternalità e quindi vanno tassate o comunque prezzate in una maniera o nell'altra, ma che farlo implica aumenti di costi per tutti. Cioè, questo è l'altro aspetto che questi non riescono a capire, cioè il prezzarlo, proprio la maniera in cui funziona per dissuadere il consumo, è aumentare il prezzo, cioè la tassa, quello serve.
Certo, certo, certo. Sì, sì, beh, per redistribuire un prezzo fondamentalmente, quello, sì, sì, sì.
Sì, sì, per rendere le cose che, chiamiamolo così, questo termine generico, inquinano tanto, particolarmente costose. E siccome nei consumi spontanei c'è un'alta percentuale di cose che inquinano tanto, combatterlo veramente vuol dire ridurre pesantemente i consumi, ma ridurre pesantemente i consumi in maniera molto diretta, aumentando i prezzi.
Razionalità contro irrazionalità.
Non c'è scampo, secondo me, no. La possono girare e voltare quanto vogliono.
Quanto è probabile che in futuro questo tipo di movimenti riescano ad aprirsi, secondo te, all'ascolto di voci che attualmente non sarebbero mai ascoltate all'interno di qui? Dicevo prima, insomma, persone che parlano di OGM, di nucleare. C'è la possibilità che spontaneamente ci sia un'apertura a queste cose, secondo te?
Ah, io non lo vedo, perché ormai queste cose, sai, il cosiddetto ecologismo, movimento verde, è una roba vecchia di 40 anni. È nato, infatti, platealmente dal riflusso post-68, e da una specie di rifiuto, no? Fallita il sogno della rivoluzione comunista, sono diventati verdi come forma di rifiuto della società industriale, serie di mitologie, no? Per un periodo c'è stata questa roba di andare in campagna, facevano le comuni, no? Se tu segui la traiettoria di alcuni dei leader di questi movimenti, vedi proprio questa storia. Quel movimento è nato così. Poi se guardo alle politiche vere, le politiche vere non sono molto dissimili, quelle razionali, no? Quelle che un po' funzionano da quelle di cui stiamo parlando, con alcuni blocchi, in Italia anche sull'ONG, in generale nel mondo è molto diffuso il rifiuto di accettare il nucleare come la soluzione che abbiamo a disposizione, no? Credo che se non c'è un'iniziativa da parte di persone come noi di andare a costruire un movimento, ecco, da questo punto di vista, ma lascia che spezzi una lancia. Marco Cappato, con cui, come sai, da qualche mese ho cominciato a dialogare, ecco, Marco Cappato, va detto, sta provando con grande coraggio a porsi il problema. Nel senso che Marco, è anche molto umilmente, onestamente, dice: il problema ecologico, ambientale c'è, si vede, ce lo percepisci fisicamente. Se il riscaldamento globale è totalmente antropogenico, lo è al 40%, al 50%, alla fine non mi importa. Anche se lo è al 30%, qualcosa voglio provare a fare. Però voglio farlo in maniera scientifica, voglio farlo sulla base dei fatti, riconoscendo e rispettando la libertà individuale, perché mi rendo conto appunto che il mondo ha bisogno, da un lato, di salvare l'ambiente, eccetera, eccetera, e dall'altro di permettere crescita economica ai miliardi che vivono in totale povertà. Marco ci sta provando. Devo dire che da quel punto di vista spero che ripunterà il dialogo. Ecco, forse, perché le soluzioni non sono facili, perché vanno lungo queste strade che abbiamo parlato tu e io, e la reazione popolare è una reazione molto isterica.
Sì, molto rabbiosa, molto isterica
Sono
e
sicuro che
istintiva.
quando tu hai detto queste cose che io non sapevo sulla demografia, sarei stato, no?
Disastro, no, cioè nel senso è stato, ci ho fatto quel video e poi ci ho fatto anche un video di risposta ad alcune delle cose, quindi è stato
Andrò ad
veramente,
ascoltarmelo, allora vado ad ascoltarmelo perché
veramente,
vorrei. Cioè.
sì, ho parlato proprio di Ocasio-Cortez, appunto di quella cosa lì, e ho cercato di portare delle fonti alternative, perché poi in realtà, sai, c'è questa cosa interessante, poi qui chiudiamo perché sennò andiamo troppo lunghi, però c'è questa cosa interessante, da un lato c'hai la politica che dice pronatalismo, politiche per la vita, politiche per le nascite, dall'altro c'hai una sensibilità popolare che invece va nell'esatto opposto a parole e quindi grida continuamente che siamo in troppi, che bisognerebbe mettere un freno, e quando si dice mettere un freno, ovviamente sappiamo che l'unica soluzione che alla gente viene in mente qual è? È quello di dare più potere a chi decide di cosa far fare alla tua vita. E questo è obiettivamente inaccettabile. E
C'era, non mi
quindi si è
ricordo più,
scatenato.
c'era uno stand-up comedian americano ancora anni fa, molti anni fa, ero ancora in California, quindi 30 anni fa, c'era una bellissima battuta su questa cosa che hai appena descritto. Ed
Cosa diceva?
era: There is way too many of you and about the right number of us.
Sì, esatto, è vero. Mi sa che non vorrei dire, ma forse è di George Carlin questa. Potrebbe
Può
essere?
darsi sia George Carlin, io sai come sei con i nomi.
Potrebbe
Faccio sempre
essere
molta
lui
fatica,
perché.
sì, ma è molto probabile sia Carlin, che appunto
Giustissimo,
la battuta
giustissimo.
era. No, noi siamo il numero giusto, sono gli altri che sono
Che
troppi.
sono in troppi. È sempre così, è sempre così.
Sì,
Siamo
poi
noi
in
che
Italia.
consumiamo il
Sì.
giusto, gli altri consumano sempre troppo. È
Sì, che
sempre così.
cazzo vogliono sti cinesi che sono 1,4 miliardi, si riducessero, venissero ridotti a un decimo e si accontentassero di mangiare riso come hanno fatto tutta la vita, cioè che vogliono anche loro
Esatto.
vivere bene come gli italiani, ma che pretese, no?
Mandiamo un altro Mao, dai, e risolviamo le cose.
Ma sì, certo. Ma, cioè, o gli africani che adesso crescono, vogliono venire anche
Esatto.
loro qua, poi stanno lì, che pretese.
Terrificante, terrificante. Bene, Michele, grazie mille per la chiacchierata. Siamo andati ben oltre la mezz'ora, quindi
Mamma
la
mia,
gente
scusa,
avrà.
taglia un po'
Non
di
taglio,
cretinata in mezzo.
non taglio mai niente io, mai niente qui, mai niente. Grazie mille, grazie a tutti per l'ascolto e come sempre ci vediamo sabato prossimo e Michele, non è tutto noia? Grande,
Ciò che pensa.
ciao a tutti.
Ormai, ciao, ciao, ciao.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.